Grazie. Mi dai la parola?
Sì.
Grazie.
Sì, te la do.
Grazie, grazie. Una volta a Parigi, mi ricordo, ho partecipato a una tavola rotonda e uno degli interlocutori disse: quando uno mi dà la parola, me la tengo. Ecco, è la tentazione di ogni oratore, è appunto, quando gli danno la parola, di tenersela. Io la tengo anche volentieri, spero non troppo. Comunque vi ringrazio anzitutto per l'invito, sia perché rivedo dei volti amati, degli amici, delle amiche. E in fondo la vita nostra è fondamentalmente relazione. Cioè, quello che costituisce la nostra vita sono le relazioni. E una delle caratteristiche della Chiesa in generale è di essere una trama di relazioni. E questo è molto bello, è una grande ricchezza, è una cosa di cui non possiamo fare altro che ringraziare colui che è in sé relazione, perché la cosiddetta Trinità è questo, è l'affermazione che Dio è in sé relazione, cioè non esiste se non in quanto è relazione. E questa è una cosa bellissima che poi si riflette anche nella comunità cristiana, che è una fucina di relazioni. E appunto anche per me questo incontro rinnova questa gioia di rivivere o rinforzare delle relazioni. Ma poi sono particolarmente felice perché questo è un gruppo biblico interconfessionale. Cosa vuol dire? Che cosa è questa creatura che siete voi? Io la chiamerei la Chiesa ecumenica in formazione, perché la Chiesa ecumenica è una realtà, già esiste, non è un'invenzione, non è un sogno, tantomeno una ipotesi, no, è una realtà, esiste assolutamente, ma esiste in forma latente, nascosta, e ogni tanto emerge alla superficie. Ecco, un gruppo biblico interconfessionale, cioè una comunità di credenti di diversa provenienza e appartenenza confessionale che si ritrova, che diventa uno intorno, con, sotto la lettura, lo studio, l'ascolto, l'ubbidienza alla parola di Dio. Che cos'è questo se non la Chiesa ecumenica in formazione? Si sta formando, sta prendendo corpo, e voi siete un corpo di questa Chiesa che è presente e è anche futura. Naturalmente, voi lo sapete, è inutile che ve lo dica, quando io ho ricevuto questo invito, mi sono detto, a che pro? Cioè, mi sono detto, ma che senso ha che venga io da Roma, anche con un ritardo di 92 minuti, 95 minuti, che senso ha che venga io da Roma a fare un commento a Luca 24 quando avete in mezzo a voi un provetto esegeta e
più di più perché dice mondano
fine interprete della scrittura come il nostro amico Ian. Non ha molto senso, però nel mondo ci sta anche ciò che non ha veramente senso, però accade. E questo è quello che accade. Io confido che poi Ian colmerà le lacune probabili della mia esposizione, rettificherà le inesattezze o addirittura gli sbagli nei quali potrò incorrere. Fatta questa introduzione, passiamo all'esame del nostro testo. Che è un testo bellissimo, voi lo conoscete a memoria, è un testo bellissimo e ricchissimo, è bellissimo letterariamente e è ricchissimo teologicamente. È ricchissimo letterariamente perché già fin dall'inizio il viaggio, si potrebbe fare una elegia addirittura sul viaggio. Che cosa non evoca questa metafora fondamentale, che poi non è una metafora perché era un viaggio reale, non era un viaggio ideale, però naturalmente tu che leggi 20 secoli dopo trasferisci il reale nell'ideale e diventa il viaggio della vita, il viaggio della fede, il viaggio, cosa potrei costruire tante cose, anche belle, anche necessarie. La metafora del viaggio. E poi abbiamo, c'è poca luce, ma comunque abbiamo questo viaggio che è bello anche perché comincia, vabbè, sono in due, facciamo che siano in uno, cioè due, ma sono uno. Quindi il viaggio comincia solitario e finisce accompagnato. Quando nasciamo, nasciamo soli, tutti. Nel corso della vita avvertiamo qualcuno che ci accompagna, che prende una forma fisica, che può essere un amico, a parte i genitori naturalmente, fratelli e sorelle, famiglia, ma poi fuori dalla famiglia l'amico, poi l'amante, il marito, la moglie. Cioè, e Dio. A un certo punto nel tuo viaggio ti senti accompagnata da una presenza mistica, misteriosa che non è né tuo fratello, né tuo padre, né tua madre, né tuo amico, né tuo amante, né la tua... è un altro, è un altro, è un altro che però è lì e tu avverti di non essere più solo con i soliti, con qualcun altro. E questa è anche un'esperienza forte, un'esperienza bella. Poi abbiamo in questo racconto l'accoglienza del forestiero. Gesù viene chiamato forestiero al versetto 18, che senza che tu lo sappia, senza che tu lo immagini, è accoglienza addirittura di Gesù, del Signore, come Abramo quando accolse i famosi tre uomini, tre angeli, un angelo. Non si capisce, c'è di tutto in quel racconto, ma alla fine chi è che visita Abramo? Il Signore, Yahweh, è lui l'ospite. Ecco, c'è uno stretto rapporto tra Genesi 18, dove c'è questo racconto. Stasera potrete andarlo a leggere, ma già lo conoscete, è inutile anche andarlo a leggere, uno stretto rapporto tra Genesi 18 e Luca 24, sono praticamente incontri paralleli, storie parallele. E poi abbiamo quella rivelazione in quel racconto, la rivelazione nel momento della benedizione del pane, della distribuzione del pane, eucaristico, non eucaristico, non ha grande importanza, il gesto ha importanza fondamentale, rivela che quel forestiero è Gesù. Non il Gesù storico, irriconoscibile, ma il Gesù risorto. E poi abbiamo ancora, diciamo, l'esplosione, ma questi qua che fanno questa esperienza della presenza del risorto nella loro casa, dimenticano completamente il fatto che intanto lui è scomparso, come vedremo, e partono verso Gerusalemme con una gioia, con un desiderio missionario di comunicare: abbiamo visto il Signore. Un desiderio tale che cancella la tristezza di questo Cristo scomparso. E allora c'è il contrappunto straordinario tra questo viaggio di ritorno a Gerusalemme, da Emmaus a Gerusalemme, nella gioia, corrono addirittura, non hanno le ritardo, devono arrivare al più presto a dire, ad annunciare questa esperienza straordinaria che Cristo vive. E contrapposta a
quel viaggio da Gerusalemme a Emmaus, tutti tristi, sfiduciati, speravamo che, e invece non è successo niente, sono passati 3 giorni, eccetera, eccetera. Allora questi 2 viaggi da Gerusalemme a Emmaus, nella morte, e da Emmaus a Gerusalemme nella vita, che bello, che bello, letterariamente straordinario. Quindi, come vedete, questo testo è bellissimo e per questo è conosciutissimo. E la difficoltà di parlare su questo testo è che uno sa già tutto e quindi è difficile dire delle cose nuove, delle cose diverse. Ma oltre che bellissimo, dicevo, letterariamente è ricchissimo teologicamente. E qual è? La dico subito, quella che secondo me, poi abbiamo tempo anche di discutere, quella che secondo me è la ricchezza di questo testo. La ricchezza fondamentale, vedrete nel commento che farò quanta ricchezza c'è, ma quella centrale, quella fondamentale, secondo me è questa. E cioè la nascita della Chiesa. La nascita. Poi Luca racconterà Pentecoste, eccetera, 5.000 le conversioni. Sì, ma qui nasce la Chiesa. Qui nasce la Chiesa. Qui nasce la Chiesa. Perché? Vedete, nel racconto c'è la descrizione della morte, della fede e della Chiesa, perché quando muore la fede muore la Chiesa, e c'è la descrizione della risurrezione della fede e della Chiesa. Nei versetti iniziali, quando questi discepoli dicono al forestiero che li accompagna stranamente, misteriosamente, che non sanno chi è, comunque è un viandante anche lui, che cosa dicono? Speravamo che, pensavamo che, volevamo che, a me non è successo niente. Cioè, la nostra fede è stata delusa, per non dire tradita. E quindi è tutto finito, il sogno è finito. È vero che qualche donna dice che lo hanno visto, ma chi ci crede? Cioè, sono cose, fantasie femminili, dice, di donne che forse lo amavano, chi lo sa, e quindi credevano di vederlo anche dove non c'era. Ma fondamentalmente è la morte della fede. Poi l'incontro, la scoperta, in attesa, naturalmente imprevista, che quel forestiero è Gesù, produce la risurrezione della Chiesa. E quindi questo è il valore teologico principale di questo racconto, che la Chiesa non nasce soltanto dal ricordo che Gesù è risorto, dall'annuncio dei discepoli che Gesù è risorto. Non nasce soltanto dalla predicazione degli apostoli, come poi accadrà, naturalmente. Ma nasce da una predicazione di Gesù. Questo è il punto che dà alla Chiesa un fondamento ancora più totale, più radicale, più decisivo, perché è il fondamento che Gesù mette, ma lui di persona, non gli apostoli che dicono Gesù è risorto, quindi mi raccomando, risusciti anche la tua fede. No, è Gesù che te lo dice, è lui il missionario, è lui che risuscita la tua fede. Ecco, secondo me è questo il punctum saliens, come si dice, di questo passo, che Gesù parte come un missionario e va a evangelizzare questi due discepoli. Ma chi glielo fa fare? Cioè, perché? Se non per un motivo, chiamiamolo emblematico, cioè per affermare una verità fondamentale della storia della Chiesa, che la Chiesa nasce non solo dalla predicazione degli apostoli. Grazie. Grazie mille. Ecco, questo è un servizio pastorale di prima qualità.
Anni e anni di teologia.
Dunque, non so se mi sono spiegato, credo di sì. Ecco, questo secondo me, ripeto, naturalmente discuteremo perché è tutto da interpretare, però secondo me questo è il punctum saliens. La fede cristiana nasce come fede nel Gesù storico e risuscita come fede nel Gesù risorto. Nasce come fede nel Gesù storico, perché anche il Gesù storico ci convince. E non sto a farla lunga, ci sarebbe da fare una conferenza su questo. Quanto il Gesù storico, così come lo abbiamo dal Nuovo Testamento, ci convince. Quindi la fede nasce dal Gesù storico, anche i dodici, gente di poca fede, Gesù lo dice continuamente, gente di poca fede, però un po' di fede ce l'hanno, cioè il Gesù storico suscita la fede, ma la fede cristiana rinasce come fede nel risorto e non come fede nel Gesù storico. Quindi la fede nostra passa attraverso due fasi fondamentali, la fede che nasce e la fede che rinasce. E io vi devo dire una cosa che certamente sapete già, che vi è stata detta mille volte, cioè che a mia conoscenza non c'è nessuna religione al mondo che fondi se stessa su un evento così discutibile, così problematico, così dubbio, come la risurrezione, che è priva di testimoni, priva di qualunque prova, priva di qualunque possibilità di verifica. Cioè, verifichiamo. Come fai a verificare la risurrezione? Impossibile. Cioè, la risurrezione è il fondamento, supponendo che si possa adoperare questa parola, perché io mentre scrivevo questa pagina dico, ma fondamento, sei sicuro di poter scrivere questa parola? è veramente un fondamento ciò che fonda, ma chi lo sa? Il fondamento più fragile che potesse essere immaginato è quello che il cristianesimo, a torto a ragione, ha scelto per sé: la risurrezione di Gesù. Non c'è, a mia conoscenza, nessuna religione al mondo che si sia mai sognata di fondarsi su una risurrezione. Non c'è, che io sappia. Quindi, quando si parla delle religioni monoteiste e si fanno delle insalate di poco gusto, secondo me, si dimenticano tante cose. Una è questa: nessuna delle tre religioni, le cosiddette tre religioni monoteiste, tutte le religioni sono monoteiste e tutte sono più o meno politeiste, nessuna altra religione è fondata su una risurrezione. Quindi questo è il valore teologico specifico di Emmaus, la fondazione della Chiesa non sul messaggio della risurrezione, ma sul risorto che suscita la comunità cristiana. Ma è tempo di avvicinarci di più al racconto di Luca. Allora, il racconto di Luca si colloca in Luca 24. Luca 24 è il capitolo della risurrezione, dall'A alla Z, cioè il tema è quello, e Emmaus è al centro del capitolo. Al centro del capitolo si compone di quattro unità che potremmo intitolare così: la risurrezione di Gesù, 1:12, la risurrezione della Chiesa, 13:35, la difficoltà di credere nella risurrezione, 36:48, la promessa dello Spirito, la benedizione e l'innalzamento del risorto, 49:53. Tutto questo accade a Gerusalemme e sembrerebbe che accade tutto a Pasqua. Un po' strano, a Pasqua, ma a Pasquetta anche, mettiamola anche Pasquetta, perché se no non ci sta tutto veramente. Vabbè, ecco, tutto accade a Gerusalemme o nelle vicinanze. Emmaus era a 12 chilometri dalla città. Vabbè, quello che è invece, leggendo i commentari, ho trovato interessante, vi voglio trasmettere, è l'idea che alla base del capitolo 24 di Luca ci sia una esperienza cultuale, cioè ci sia il culto della comunità cristiana. E difatti, soprattutto l'episodio di Emmaus è effettivamente costruito in maniera da riflettere l'andamento di quello che possiamo immaginare fosse il culto cristiano, perché come sapete purtroppo non abbiamo pochissime informazioni su come si svolgeva il culto cristiano nelle prime comunità cristiane. Ecco. Ma effettivamente, vedendo soprattutto l'episodio di Emmaus, che cosa abbiamo? Abbiamo una presenza forestiera che poi diventa presenza del Signore, abbiamo la spiegazione della Scrittura, abbiamo la celebrazione del pasto comune, del pasto comunitario, eucaristico o no, non è fondamentale, ma comunque pasto presieduto da Gesù, abbiamo poi la corsa nella notte, e questo disegna grosso modo lo svolgimento del culto cristiano. Allora, siccome noi abbiamo poche informazioni sul culto cristiano, raccogliamole da questo brano di Emmaus e possiamo indicare alcuni elementi costitutivi del culto cristiano leggendo in filigrana l'episodio di Emmaus. E quali sono questi elementi costitutivi? Il fatto fondamentale è che il culto è incontro col risorto. Questo qualifica, caratterizza il culto cristiano. Incontro col risorto. In secondo luogo, gli elementi costitutivi del culto sono quattro. Il primo è l'invito: rimani con noi perché si fa sera. Cioè, devi invocare la presenza di Dio. Non la puoi dare per scontata, non puoi dire Dio c'è perché ci sono io, no. Puoi esserci tu e Dio no, lo devi invocare, lo devi aspettare, lo devi desiderare. Secondo, la Scrittura spiegata, perché non basta leggerla per capirla. Questo è un punto fondamentale che spiega e giustifica la presenza dei pastori, dei dottori, voi ne avete anche nella vostra comunità, che hanno appunto fondamentalmente il compito di spiegare. Questa spiegazione naturalmente è un affare complicato. Pensate, praticamente si svolge tra due poli: la spiegazione della Scrittura, quella che fa Gesù ai discepoli di Emmaus lungo la via, tra due poli. Il primo polo possiamo identificarlo nel famoso aforisma di Gregorio Magno, un grande papa del 600, 500. Scriptura crescit cum legente. La scrittura cresce con chi la legge. Allora, che cos'è la spiegazione? La spiegazione non è semplicemente lasciare la scrittura dov'è e lasciare te dove sei. La spiegazione è quella che fa crescere te nella scrittura e la scrittura dentro di te. Ma capite che operazione è questa qua? È quella che fa Gesù quando spiega le scritture ai due discepoli di Emmaus. Questo però è un polo. La spiegazione che fa crescere sia chi ascolta, sia la scrittura che viene ascoltata. Operazione pericolosissima, però necessarissima. L'altro polo della spiegazione la possiamo individuare nella famosa affermazione di Francesco d'Assisi, sine glossa, nudum verbum. Per favore, nessun commento. La scrittura così com'è. Nella sua lettera, sì signore, nella sua lettera. Non ti piace un commento? No, non mi piace. Voglio ascoltare la scrittura, sine glossa, la condanna della spiegazione. Non è barbarismo questo qua, no, è sapienza. Ma ora il discorso ci porterebbe lontano. Ma soltanto per dire che il culto cristiano, come vediamo da questo passo di Emmaus, è fatto, si muove, comprende la spiegazione della scrittura, ma la spiegazione si muove. Per non parlare dei famosi quattro sensi della scrittura, che conoscete probabilmente, che hanno animato tutta l'esegesi medievale, che ha prodotto dei testi straordinari che ancora oggi si leggono con grande profitto. Quindi la scrittura spiegata. E poi l'altro elemento del culto cristiano è la mensa, eucaristica o no, i verbi adoperati sono i verbi della cena eucaristica, prese, benedisse, distribuì, eccetera. Quindi i verbi sono quelli, però non c'è il vino, insomma, non è chiaro, ma non è importante. Quello che conta è la mensa, è il gesto di Gesù, le parole di Gesù che fanno rivivere la ultima cena che diventa prima cena del risorto. E in questa
celebrazione c'è la rivelazione che questo sconosciuto, questo forestiero, è il Signore. Ma nel momento stesso in cui avviene questa rivelazione, ecco che il Signore diventa scompare. La parola greca è aphanos, alfa privativo dal verbo phaino, apparire, quindi scomparso. Però questa scomparsa non impedisce, cioè non turba questi due. Uno potrebbe dire, ma come? Il Signore è scomparso, abbiamo avuto le travegole, abbiamo visto quello che non c'era, è tutta un'illusione, eccetera, eccetera. No, tranquillamente vedremo poi il significato di questa tranquillità, di questa serenità dei due di Emmaus, che prendono la scomparsa di Gesù come una cosa normale, come lo è in effetti, e se ne vanno felici durante la notte di ritorno a Gerusalemme. Allora il culto cristiano, così come traspare da questo brano, che è modellato su un culto cristiano delle origini, il culto cristiano è appunto costituito da questi quattro elementi: l'invito a rimanere, cioè la ricerca, l'attesa di Gesù, di Dio, della permanenza di Dio, la spiegazione della parola, la celebrazione della mensa eucaristica o no, non importa, ma comunque la celebrazione del pasto comune, e la corsa della notte, cioè la missione che comincia a partire dall'esperienza cultuale. Ma ora avviciniamoci di più a questo testo, il cui protagonista è naturalmente Gesù risorto, presentato in tre diversi modi di essere, e cioè il risorto presente ma sconosciuto, il risorto presente e riconosciuto, il risorto scomparso. Attenzione, non ho detto assente, perché dirò che non bisogna confondere scomparsa con assenza. Questi sono i tre modi con cui Emmaus, l'episodio, descrive Gesù risorto. Lo sconosciuto è lì con te, ma non lo riconosci. Il riconosciuto, appena riconosciuto, scompare. Tre modi di essere. Allora vediamo questi tre modi di essere e di esserci. Essere ed esserci di Gesù. La prima modalità, presente ma sconosciuto. Qui si potrebbero dire tante cose naturalmente, ma io ne metto in luce soltanto due. La prima,
è questa. Perché è sconosciuto? Tutti lo sanno, ma lo dobbiamo dire. Perché il Gesù risorto non è una semplice replica del Gesù storico. Il fatto che non venga riconosciuto da nessuno, non soltanto dai due discepoli di Emmaus, ma neppure da Maria Maddalena, eccetera, eccetera, quando poi le donne lo vedono, o vedono gli angeli, vedono lui, chi lo sa, si spaventano, eccetera, cioè assolutamente inavvicinabile, si potrebbe quasi dire, questo Gesù non viene riconosciuto perché la risurrezione non è il ripristino del vecchio uomo, del vecchio Gesù, ma è un nuovo Gesù, sempre Gesù, ma nuovo. Talmente nuovo che non ti riconosco più, cioè non hai più le fattezze che avevi, non riesco più a mettere insieme quello che eri e quello che sei. Al tempo stesso però bisogna sottolineare il fatto che il risorto cammina in questo mondo, percorre la stessa via dei due di Emmaus, cioè la risurrezione di Gesù, che il grande teologo Barth ha definito la tangente di Dio che sfiora il nostro mondo, non lo sfiora soltanto, ma lo taglia, lo attraversa, lo percorre, lascia su questo mondo un segno indelebile. Gesù non è riconosciuto perché non è riconoscibile, e non è riconoscibile perché è altro, radicalmente altro, pur essendo sempre lui. La stessa persona in una versione totalmente nuova. Noi non siamo in grado di capire questo. Io almeno non capisco. Perché? Perché noi nella nostra vita, non, per quanto cambiamo, difatti siamo sempre diversi, poi passando gli anni, le esperienze, eccetera, eccetera, siamo sempre diversi, cambiamo anche molto, poi c'è la conversione continua, eccetera, eccetera. Un continuo cambiare, però alla fine siamo sempre noi stessi, siamo sempre molto uguali a noi stessi, molto uguali. Quindi non abbiamo, forse l'esempio, l'unico esempio che mi è venuto in mente, ma non so se proporlo, ve lo propongo così, è il cambiamento dal buco alla farfalla. Ecco, quello effettivamente è forse quello che avvicina di più a quello che succede qua con questa risurrezione. Capisci? Cioè, dal buco alla farfalla è un'altra cosa. Ma è sempre quella, è sempre quella. Non ci sarebbe la farfalla senza il buco, non ci sarebbe Gesù risorto senza Gesù storico. Quindi è sempre lui, ma totalmente altro. Ma noi, nella nostra vita, nella nostra esperienza di umanità, sia nostra sia degli altri, non la facciamo questa esperienza e quindi non siamo in grado di veramente capire quello che può significare questo cambiamento. Ecco, l'uomo nuovo, il Nuovo Testamento dice del cristiano che è un uomo nuovo. Ma questo uomo nuovo, ma dov'è? È più nel futuro che nel presente, è una promessa più che una realtà. O la realtà di una promessa, ma di una promessa. Io non so come vi sentite voi come cristiani, così radicalmente nuovi, non lo so. Io no, sono sempre quello. Anche se Lutero ha avuto il coraggio, ma solo nella versione latina della Libertà del Cristiano, non nella versione tedesca, che è quella poi più diffusa. La versione latina l'ha scritta per il Papa, che non sapeva il tedesco, siccome il libro è dedicato al Papa, doveva per forza volgerlo in latino. Allora lì, nella versione latina, Lutero ha il coraggio di dire che il cristiano è un alter Christus. Ma io c'ho il sospetto che il motivo per cui Lutero dice che il cristiano è alter Christus, che era il nome che veniva, il titolo che veniva dato al sacerdote, alter Christus, perché consacra l'ostia e consacrando l'ostia realizza la presenza, eccetera, eccetera. Allora Lutero dice no, non il sacerdote, ma il cristiano semplice, il laico, è alter Christus perché è colui che è verso il prossimo quello che Cristo è verso di me. Cioè io sono il tuo alter Christus, sono verso di te quello che Cristo è verso di me. Questo è il discorso che fa Lutero, ma nella versione tedesca, che è quella più corretta, più diffusa, niente di tutto questo, non c'è alter Christus. Comunque, voglio dire, quello che deve essere chiaro è che la risurrezione è una nuova creazione e per questo non viene riconosciuta. Il secondo significato è che, cioè il secondo significato di questo fatto che Gesù non viene riconosciuto, è che più Dio si manifesta per quello che è, e nella risurrezione Dio si manifesta al massimo per quello che è, cioè tu non hai mai tanta esperienza, tra virgolette, o comunque sensazione della realtà di Dio come davanti al risorto, nell'evento della risurrezione, della ricreazione del mondo. Allora, più Dio si manifesta per quello che è e nella risurrezione si manifesta al massimo per quello che è, e più il mistero di Dio cresce. Più è rivelato e più è misterioso, cioè nascosto, Cioè, in una maniera che tu sei lì e dici no, è troppo grande, non ce la faccio, non ci arrivo, capito? Non ci arrivo. L'Antico Testamento ci ha allenati a questa esperienza. Il nome di Dio, che non è un nome ma un verbo. Un verbo che non esiste, perché è a metà strada tra il presente e il futuro. Un nome che nessuno sa come si pronunci. L'ineffabile, questo è il senso ultimo, l'ineffabile dai molti nomi. L'intoccabile, noli me tangere. Non mi toccare, cioè non credere che attraverso i tuoi sensi mi raggiungi, via sbagliata. C'è un Dio sottratto all'impero dei sensi, ma sottratto anche alla nostra intelligenza. Io farò perire la sapienza dei savi, annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Chi ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi gli è stato consigliere? Perché Gesù non viene riconosciuto? Perché Dio resta il grande sconosciuto. Lo conosciamo in parte, dice l'Apostolo Paolo, va bene, in parte, ma solo in parte. Piccola parte. La parte più grande, no. E questo fatto di Gesù non riconosciuto rivela, manifesta in maniera plastica, direi, emblematica, l'inconoscibilità ultima di Dio, pur nella sua rivelazione in Cristo. Questo Gesù non riconosciuto ci viene presentato come colui che spiega la Scrittura. Questo, a mia conoscenza, poi qui 6 anni, a mia conoscenza è l'unico passo, l'unico brano in cui Gesù viene presentato come uno che spiega la Scrittura. Abbiamo dei passi in cui Gesù riassume la Scrittura, doppio comandamento dell'amore che riassume la legge e i profeti. Abbiamo dei passi in cui Gesù approfondisce anche corregge un po' la Scrittura. Avete udito che fu detto, ma io vi dico, e avanti tutti, capitolo 5 di Matteo. Abbiamo dei passi in cui Gesù cita degli episodi, delle figure dell'Antico Testamento, come Giona, il segno di Giona, come Davide che avendo fame mangiò i pani che non avrebbe dovuto mangiare. Ma Gesù non spiega mai la scrittura, tranne che qua. In due battute, in due riprese, qui nel testo di Emmaus e poi dopo quando si presenta di nuovo agli undici, rispiega di nuovo. E allora qui abbiamo un grosso problema, un grosso tema bellissimo, importantissimo, riguardo al quale, cioè appunto Gesù che spiega la scrittura. Cosa vuol dire? L'ho già detto. Non basta leggere la scrittura per capirla, hai bisogno di uno che te la spieghi, va bene. Ma qui Gesù, l'Antico Testamento, quello che noi chiamiamo la Torah, l'Antico Testamento, cosa vuol dire che Gesù spiega l'Antico Testamento? Per la questione fondamentale del rapporto tra Antico e Nuovo Testamento. E allora questo era un tema bellissimo, un tema ampio, che meriterebbe tanti discorsi. Io faccio soltanto tre osservazioni. La prima è lodare la decisione della Chiesa antica che ha voluto che la Torah, così come l'avevano stabilita i rabbini, senza fare nessuna modifica, senza scegliere, avrebbero potuto i padri della Chiesa dire vabbè, prendiamo l'Antico Testamento, ma il libro del Levitico non ci interessa più. Non siamo ebrei, siamo cristiani. I sacrifici, tutta sta musica, le leggi dell'impurità, per carità, basta! Scartiamo, fuori! Ci alleggerisce un bel po', anche dal rischio di ricadere, come poi è ricaduta la Chiesa esattamente, proprio in quelle leggi, in quelle norme. Quindi la Chiesa avrebbe potuto dire, va bene, l'Antico Testamento ci vuole, ma non tutto, ecco, non tutto. Il Cantico dei Cantici è un bellissimo canto di amore, ma santa pace, beh, se ne può anche, cioè, va bene, ma non è così, e così via. Invece no, la Chiesa ha preso l'Antico Testamento in blocco, la Torah, come la... Io trovo che questa è stata una decisione stupenda, bellissima, importantissima, che ha plasmato il cristianesimo stesso. Il cristianesimo non sarebbe quello che è se la Chiesa non avesse preso questa straordinaria, bellissima, importantissima decisione. E io credo che Emmaus, e cioè il fatto che Gesù spiega l'Antico Testamento, la Torah, quello che Mosè e i profeti hanno scritto di me, hanno detto di me, le cose che lo concernevano in Mosè e i profeti, credo che abbia avuto un'influenza determinante proprio per indurre la Chiesa a fare quella scelta che io trovo assolutamente meravigliosa. La seconda è un'altra lode che faccio a un grande esegeta pietista tedesco di nome Bengel, il quale formulò uno slogan, secondo me, ottimo per capire il rapporto tra Antico e Nuovo Testamento, che dice così: il Nuovo Testamento è nascosto nell'Antico, l'Antico Testamento diventa chiaro nel Nuovo. In latino suona meglio, dice, Novum Testamentum latet in vetere, vetus testamentum patet in novo. Secondo me è perfetto, cioè dice l'essenziale, non dice tutto, ma dice l'essenziale. La terza cosa che questo Cristo che spiega la Torah alla Chiesa che nasce mi suggerisce è la legittimità della lettura cristologica dell'Antico Testamento. Lettura cristologica dell'Antico Testamento che, come sapete, oggi viene anche contestata da non pochi studiosi, con argomenti che hanno il loro peso, ma che, a mio modestissimo giudizio, non sono decisivi, non sono risolutivi. Se gli ebrei del primo secolo, la minoranza ebraica del primo secolo, non avesse letto l'Antico Testamento come profezia di Cristo, il cristianesimo non sarebbe nato. Esiste il cristianesimo unicamente perché, dico unicamente perché, un certo numero di ebrei nel primo secolo, a torto o a ragione, lasciamo perdere, hanno letto l'Antico Testamento come una profezia di Cristo. Hanno letto, tanto per fare un esempio, ma sono cose che sapete, il Salmo 110 come un salmo che parla di Cristo. Oggi molti esegeti contestano, dicono, hanno sbagliato, avranno sbagliato, ma se non lo avessero fatto, tu, cristiano, non esisteresti. Allora decidi un po', decidi un po'. Ma questo è un argomento bellissimo che merita, naturalmente c'è lettura e lettura, c'è modo e modo di leggere cristologicamente l'Antico Testamento, d'accordo, ma il principio, a me preme il principio è che Gesù risorto ha letto cristologicamente l'Antico Testamento e questo autorizza il cristiano responsabile e l'ebreo anche, l'ebreo a farlo. La seconda modalità della presenza del risorto è quella in cui viene riconosciuto. Qui c'è anzitutto la preghiera, rimani con noi, un bellissimo verbo, menein, rimanere, che soprattutto nell'Evangelo di Giovanni ha un ruolo fondamentale, ma che, diciamo, anche qui viene insistito, perché dice, si fermò per rimanere con loro. Gesù viene riconosciuto quando compie i gesti che abbiamo già menzionato, Quindi viene riconosciuto, diciamo, per semplificare, quando celebra l'Eucaristia. In Giovanni viene riconosciuto quando viene riconosciuto dalla voce, cioè quando chiama Maria, dice Maria, allora lei lo riconosce. Tommaso ha bisogno di mettere le mani nel costato per credere nel risorto. Vabbè. Qual è però il significato di questo riconoscimento? Io vedo due significati. Il primo è dare alla comunità cristiana riunita per il culto la certezza che il Signore è presente con lei. Cioè, la certezza che la Chiesa non vive del ricordo di Gesù, ma vive della presenza di Gesù. Cioè la fede non è il ricordo di colui che è stato, ma la fede è l'incontro con colui che è. Questo è il primo significato. Il secondo significato è che dove c'è il Signore c'è la Chiesa. Cioè la certezza che quella minuscola comunità cristiana di due persone è Chiesa. Perché? Perché c'è Gesù. Il ricordo di Gesù non basterebbe a fare la Chiesa, ma è la presenza di Gesù. Quindi siamo lontani da quello che sarà poi il motto, come che conoscete, di Ignazio di Antiochia: ubi episcopus ibi ecclesia. No, qui c'è un altro criterio di individuazione: ubi Christus ibi ecclesia. E il senso di questo riconoscimento della presenza è appunto per affermare che dove, ecco, quindi anche quella mini comunità di due persone è Chiesa nel senso pieno della parola, proprio perché è Cristo, è lì, la Chiesa domestica, la forma originaria della Chiesa cristiana. E poi infine la terza modalità è la scomparsa, la scomparsa, che, come ho detto già, non deve essere subito identificata con la assenza. Egli sparì dinanzi a loro. A prima vista è strana questa scomparsa, perché Gesù si era fermato, dice letteralmente, per rimanere con loro, il famoso menein, rimanere, fondamentale. Però questa permanenza dura poco, appena riconosciuto scompare. Ma quello che stupisce, l'ho già accennato, Quello che stupisce è che i due discepoli non patiscono minimamente di questa scomparsa, assolutamente. Non sono turbati, la vivono come se fosse normale. E la gioia di aver sperimentato la presenza di Gesù nella loro casa è talmente grande che non viene per nulla offuscata dal fatto che immediatamente questo Cristo rivelato, questo Cristo riconosciuto, scompare. Cioè, i due di Emmaus vivono questa scomparsa di Gesù come se fosse normale. E difatti è normale, Gesù è scomparso. La scomparsa dalla casa di Emmaus è soltanto il preludio della scomparsa radicale che avverrà nel giorno dell'ascensione. L'Evangelo di Giovanni, come sapete, insiste molto su questo punto. Io me ne vado, dove vado io non potete venire, eccetera, eccetera, però non vi lascerò orfani, tornerò a voi, Gesù se n'è andato. È irrevocabilmente assente. No, non è assente, è scomparso. Tornerà alla fine a giudicare i vivi e i morti. È scomparso ma non è perduto, è scomparso ma non è assente. Ora dico una cosa che non so se tutti potranno condividere. La sua scomparsa è un altro modo di essere presente. Presente, potremmo dire, attraverso il vuoto che egli ha lasciato. Presente attraverso il vuoto che egli ha lasciato. Ma che cosa significa questa scomparsa? Sostanzialmente due cose, tre anzi, con questo termine. Primo, la scomparsa manifesta, rivela la libertà di Cristo, cioè la libertà di Dio, di esserci o di non esserci. Dio è invocato ma non è obbligato. Dio è con noi ma è anche senza di noi. Non ha bisogno di noi per essere Dio. La sua scomparsa è una manifestazione della sua libertà. Secondo, questa scomparsa significa che il dono della presenza di Dio non può mai diventare un possesso. Ogni presenza è un dono, cioè ogni presenza all'altro è un dono. Nessuno può essere obbligato a essere presente. Se lo sei, è perché tutti ti doni questo dono, non può diventare possesso, me lo accaparro. E il fatto che la presenza, che è un dono, non possa diventare possesso, significa che deve essere sempre di nuovo invocata, sempre di nuovo attesa. Cioè, questa è la condizione della presenza di Dio, che sia invocata e attesa. Infine, la scomparsa di Gesù significa il suo ingresso nella invisibilità. E io credo che voi conosciate una frase impressionante di Bonhoeffer, scritta nel momento più tragico della sua esistenza, prima di finire in carcere, prima, momento più tragico, dopo lo scioglimento del seminario di Finkenwalde, quando gli studenti hanno poi dovuto andare al fronte e molti sono caduti uno dopo l'altro, soprattutto sul fronte orientale, nella guerra contro i russi, in un momento tragico della sua esistenza, Bonhoeffer ha questa frase: l'invisibilità ci uccide. Gesù entra nella invisibilità. Kierkegaard chiama il cristiano cavaliere dell'invisibile. L'Evangelo di Giovanni dichiara beato chi non ha veduto e ha creduto. Però è difficile. I due di Emmaus partecipano sia del regime della visibilità, perché hanno visto il Signore, hanno visto Gesù, lo hanno riconosciuto alla fine, sia dell'invisibilità, perché proprio rispetto a loro Gesù scompare. Sono sulla frontiera tra visibilità e invisibilità. Noi siamo totalmente nella invisibilità. Noi non vediamo niente, non vediamo Gesù. Gesù non appare, a differenza della Madonna, non appare da nessuna parte. E quindi siamo condannati all'invisibilità, che ci può uccidere. Ci può uccidere. Non è facile credere senza vedere, ma Emmaus ce lo insegna, è possibile. Grazie per il vostro pazientissimo.